L'informazione di Controradio continua sui nostri social e sul sito www.controradio.it.
Stai ascoltando Controradio.
Che meraviglia.
Bravo, 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 bravo.
Oh, let's rock. Oh, yeah.
Bravo chi ascolta.
Bravo.
Il pomeriggio di Controradio con Giustina Terenzi.
Bravo.
Buongiorno,
questo è Controradio.
We'll be right back.
Buongiorno a te Jimmy. Ah no, c'è la radio. Buongiorno a te e a tutti quelli in questo momento stanno già partendo. Buona giornata a tutti.
Grazie Patrizio, grazie anche a Carmelo che dà il buongiorno a me e agli ascoltatori di Controradio. Martedì mattina è ancora buio, dovrebbe essere una bella giornata anche quella di oggi. A Peretola ci segnalano cielo sereno, temperatura 12 gradi, quindi è diventato freschino, però c'è questo grosso sbalzo termico, per intorno alle 2 del pomeriggio dovremo passare i 24 gradi, quindi più di 10 gradi di escursione termica. Sulla costa è uguale, cielo, forse qualche nuvola sulla costa, però anche lì una bella giornata. 15 gradi di partenza, le massime saranno un po' più basse, intorno ai 18 gradi. E questo è quello che vedo, siamo in condizioni di alta pressione, in enorme alta pressione, dalle Azzorre alla Turchia, viene su dall'Africa fino alle isole britanniche, e addirittura c'è anche su in Scandinavia, fino alla Scandinavia, quindi è bel tempo un po' dappertutto. 6-8 minuti, iniziamo con la selezione del mattino presto, poi diamo un'occhiata alle notizie. 42-8104-111 il nostro numero di telefono WhatsApp per iniziare insieme questo martedì mattina 30 settembre, ultimo giorno di settembre.
Load up on guns and bring your friends, it's fine to lose to pretend. She's overboard and self-assured. Oh no, I know a dirty word. For this gift, I feel blessed. Our little group has always been and always will until the end. Oh yeah, I guess it makes me smile. I found it hard, it's hard to find. Oh well, whatever, never mind.
bella cover per iniziare la giornata, dice Alberto. Grazie Alberto. E poi buongiorno e buon onomastico Alessandro. Oh, in effetti oggi è San Girolamo, non Savonarola, San Girolamo, dottore della Chiesa, 30 settembre. Grazie per il buon onomastico Alessandro. 6 e 12 minuti, vediamo un po'. Allora, questa storia: Netanyahu avrebbe dato l'ok al piano di Gaza di Trump. Peccato che probabilmente quello che nei 20 punti di Trump pochi potrebbero essere accettati da Hamas, quindi vedremo un po' che cosa succede. Trump si dice abbastanza ottimista, Netanyahu lo ha accettato, però dice: se Hamas non accetterà, finiremo il lavoro, che vuol dire la distruzione completa della striscia di Gaza. E poi dall'Italia è andata male nelle Marche, rimane la stessa giunta, insomma lo stesso governatore di centrodestra, non ha funzionato, diciamo, il campo largo, purtroppo non è una buona notizia. Sull'altro fronte sempre più preoccupazione. Ci continuano le dichiarazioni di Zelensky, ha ripetuto che l'Italia potrebbe essere la prossima. Mosca sta per attaccare un altro paese europeo. Eccolo qua, Zelensky ripete da giorni un monito: Mosca non si ferma, sta per attaccare un altro paese europeo. Le azioni dei droni in Danimarca, Finlandia e Norvegia, ma anche la violazione dello spazio aereo dei MiG in Estonia, sono il modo con cui Putin verifica la capacità di risposta della NATO. Ieri misteriosi velivoli senza pilota, di cui non è ancora chiara la provenienza, hanno sorvolato la più importante base militare della Danimarca. Vabbè, questo non è una novità, comunque continua a essere fonte di preoccupazione. E poi dagli Stati Uniti è andato a fuoco un SUV, come si dice in Italia, un SUV come si dice in America, dei servizi segreti americani, fuori dalla Casa Bianca, proprio prima dell'incontro fra Trump e Netanyahu. Lì è un mistero, non si capisce ancora che cosa sia successo. Probabilmente si tratta semplicemente di un incidente. Poi non vedo molto se non il fatto che la Svezia ha scaricato Greta. Questi magari sono i titoli che vedo sul motore di ricerca, sono però titoli più che altro delle testate di destra che usano proprio questa terminologia: nessun aiuto, la Svezia scarica a Greta. Ma questa però un titolo più normale: nessuna assistenza diplomatica alla flottiglia dalla Svezia. Sentiamo un po' di musica, va? Poi se volete commentare 342-8104-111.
I show them to you, and you see them shine. Lay, lady, lay, play across my big breast bed.
Stay, lady, stay. Stay with your man a while. Until the break of day, let me see you make 'em smile. His clothes are dirty, but his hands are clean. And you're the best thing that he's ever seen. Stay, lady, stay. Stay with your man a while. Stay, lady, stay. Stay while the night is still ahead. I long to see you in the morning light. I long to reach for you in the night. Stay, lady, stay. Stay while the night is still ahead.
Visto che forse è la cosa più importante che c'è sui motori di ricerca, diamo un'occhiata a quello che è il piano di Trump per la fine della guerra nella striscia di Gaza. Questo un articolo del Post, un'analisi breve, già nel sottotitolo dice: contiene diverse condizioni irricevibili per Hamas, che non ha ancora commentato, mentre Netanyahu dice di averlo accettato. Vediamo un po' in che cosa consiste, quali sono i punti salienti. Hamas dovrebbe rilasciare tutti gli ostaggi entro 72 ore, in seguito i miliziani che accetteranno una coesistenza pacifica e il disarmo potranno ottenere un'amnistia e la possibilità di emigrare in modo sicuro verso altri paesi, quindi lasciare la striscia. Quindi figuriamoci se Hamas accetterebbe tutto ciò. Poi tutte le infrastrutture legate ad Hamas, come i tunnel, verranno distrutte e la striscia verrà demilitarizzata. Anche questo una cosa che Hamas ha sempre rifiutato. Poi con il cessare il fuoco riprenderebbero in modo immediato la distruzione su larga scala di beni essenziali nella striscia, mentre si andrebbero a recuperare quelle che sono le infrastrutture idriche, elettriche e fognarie, quindi la demolizione di tutto e riattivazione di quelli che sono i servizi essenziali, inclusi gli ospedali e alcune attività commerciali. Ma quale sarebbe secondo il piano il futuro della striscia? Allora, verrebbe amministrato da un nuovo organismo internazionale chiamato Consiglio della Pace e guidato dallo stesso Trump. Poi ha detto che nel consiglio, dice Trump, ci saranno leader palestinesi e internazionali, tra cui l'ex primo ministro Tony Blair, che ha partecipato alla stesura del piano. Hamas naturalmente non avrà alcun ruolo nel governo di Gaza, né diretto né indiretto. Questo più o meno è un altro passaggio importante. Verrebbe creato un organismo chiamato Forza di Stabilizzazione Internazionale che gestirà la sicurezza a Gaza nel lungo termine, collaborando con rappresentanti di Israele, dei palestinesi e dei paesi arabi, una forza di pace, e quindi Per quanto riguarda il ritiro invece dell'esercito israeliano da Gaza, il piano è vago. Molto vago, dice che cederà progressivamente il territorio occupato a questa forza appunto di stabilizzazione, tranne un perimetro di sicurezza, e non si sa bene quanto sia grande, in cui potrà rimanere più a lungo, ma per il ritiro non ci sono tempistiche. Questo è in buona sostanza il piano. Staremo a vedere che cosa succede.
The fire from the fireworks are.
8:38, arrivano alcuni dei vostri commenti. Vediamo un po'. Buon onomastico. Oh, buongiorno Girolamo, buon onomastico. Un altro che si ricorda che il mio nome è Girolamo. In attesa di quell'infame di Netanyahu, non voglio neanche scriverlo correttamente, tiri le cuoia e che scoppi una guerra civile negli Stati Uniti. E così passa il pizzicore a quello col ciuffo, vo a cercare funghi. Oh, almeno mi distraggo. Buona giornata. Questo è Fabio. Sono sempre moderato nei giudizi. E beh, se l'ho letto vuol dire che sei rimasto nel limite della decenza, quindi grazie. E poi che vuoi che succeda, dice invece Patrizio, questi potenti fanno bella figura con noi pecore e legittimano ancora di più questa catastrofe. Ci sentiamo dopo il GR di Popolare Network. Rimanete su Controradio.
Stai ascoltando Controradio.
Che meraviglia.
Buongiorno, le notizie delle 6:30.
Benjamin Netanyahu ha accettato la proposta di Trump per mettere fine alla guerra a Gaza. L'annuncio dopo l'incontro tra i due alla Casa Bianca. Entrambi hanno detto che aspettano ora la risposta di Hamas e che se fosse negativa l'esercito israeliano finirà il lavoro sul campo, indicando quindi che le operazioni militari andranno avanti. Hamas sta valutando il piano, il documento prevede un cessate il fuoco, l'immediato rilascio di tutti gli ostaggi, il disarmo di Hamas che non avrà alcun ruolo politico nel futuro di Gaza e il graduale ritiro delle truppe israeliane. La proposta americana prevede anche che per un primo periodo la presenza di un governo transitorio gestito da attori internazionali. I paesi arabi, così come i paesi europei, hanno accolto con favore gli ultimi sviluppi e hanno detto di essere pronti a collaborare per la pace nella regione.
A Milano nella notte il Consiglio Comunale ha approvato la delibera sulla cessione dello stadio di San Siro a Inter e Milan con 24 sì, 20 no e nessuna astensione. Due consiglieri non hanno partecipato al voto e Forza Italia è uscita dall'aula, fatta eccezione per uno dei suoi consiglieri che ha votato no. 3 voti contrari, 7 vengono dalla maggioranza che si è divisa, così come l'opposizione. La decisione è arrivata quando alle 3 di notte è stata approvata la cosiddetta tagliola, un subemendamento presentato dal PD che ha fatto decadere tutte le altre proposte di modifica, causando polemiche in aula anche dentro la maggioranza. A quel punto erano stati esaminati solo 25 emendamenti su 239. L'impianto e l'area che lo circonda saranno venduti per 197 milioni alle due società di calcio che vogliono abbattere lo stadio per costruirne uno nuovo.
Il nostro impegno unitario continua, la segretaria PD Elly Schlein ha commentato così la sconfitta dell'alleanza di centrosinistra nelle Marche, dove l'eurodeputato del Partito Democratico Matteo Ricci è stato battuto con 8 punti di distacco dal presidente uscente di Fratelli d'Italia, Francesco Acquaroli. Giorgia Meloni ha celebrato la vittoria, gli elettori hanno premiato una persona che in questi anni ha lavorato senza sosta per la sua regione, ha dichiarato la Presidente del Consiglio. Nelle prossime settimane si voterà in altre 5 regioni, ma quella più in bilico prima del voto quelle più in bilico sembravano proprio essere le Marche, mentre in Calabria, Veneto, Toscana, Campania e Puglia i risultati sembrano più scontati, con le prime due che dovrebbero andare alla destra e le ultime tre al centro-sinistra.
I sindacati metalmeccanici di CGIL e CISL e UIL hanno proclamato uno stato di mobilitazione permanente per l'ex Ilva, dopo che ieri il Ministero del Lavoro ha chiuso la procedura di gestione congiunta tra aziende e sindacati della cassa integrazione straordinaria che riguarda le acciaierie. A questo punto la proprietà potrebbe andare avanti in modo unilaterale, quindi senza consultare gli stessi sindacati, che poche ore prima avevano annunciato la loro assenza a un incontro organizzato dal Ministero chiedendo di essere convocati dalla Presidenza del Consiglio. Nel complesso la lunghissima vertenza delle acciaierie sembra sempre più complicata dopo il ritiro di due società che erano candidate a prendere il controllo dell'azienda, Jindal e Baku Steel.
Negli Stati Uniti si avvicina lo shutdown, il congelamento delle attività delle agenzie governative causato dall'esaurimento dei fondi federali. La questione torna periodicamente al centro dell'attenzione ogni volta che il Partito Repubblicano e quello Democratico devono mettersi d'accordo per evitare questo scenario rifinanziando le attività del governo. Ieri sera i capi dei due partiti in congresso sono stati ricevuti da Trump, ma l'incontro si è concluso con un nulla di fatto. E se non ci saranno novità, lo shutdown scatterà dalla mezzanotte americana di domani, mercoledì, per la prima volta dal 2019, quando maggioranza e opposizione non raggiunsero un accordo per impedirlo.
Il governo afghano ha imposto la chiusura totale delle telecomunicazioni a livello nazionale. Poche settimane fa i Taliban avevano già cominciato a interrompere le connessioni internet in fibra ottica. Al momento il paese è completamente scollegato da internet e non c'è una spiegazione ufficiale. Le autorità si sono limitate a dire che il blocco rimarrà in vigore fino a prossimo avviso. La prossima edizione del giornale radio alle 7. Buon ascolto.
Popolare Network.
Ripetiamo la linea del Popolare Network, questa è Controradio.
Yo!
Arriva il buongiorno e buon onomastico di Daniela. Grazie Daniela di ricordarti che oggi è San Girolamo, il mio legal name in Italia. Poi allora sul piano di Netanyahu presentato per portare la pace di Trump, scusate, portare la pace a Gaza, di cui abbiamo parlato prima, di cui ha parlato anche Radio Popolare, dice il nostro ascoltatore J.A., dice: ma dimmi te, ma i politici di tutto il mondo non dicono niente? Poi si stupiscono se nessuno vota più. Ma dicono, ed è questo quello che dicono. Allora, vediamo un po', leggo il finale di un articolo del Post, e dice l'accordo, appunto questo accordo proposto da Trump in 20-21 punti, è stato generalmente ben accolto dalla comunità internazionale. Tra le prime reazioni positive ci sono state quelle del presidente francese Emmanuel Macron e della presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Poi i ministri degli esteri di Arabia Saudita, Giordania, Emirati Arabi Uniti, Indonesia, Pakistan, Turchia, Qatar ed Egitto hanno rilasciato una dichiarazione congiunta in cui hanno detto di apprezzare gli sforzi sinceri del presidente Trump per far finire la guerra a Gaza. Gli sforzi sinceri del presidente Trump per far finire la guerra a Gaza, dove sforzi sinceri è un virgolettato. Ecco, caro J.A., ti chiedevi che cosa avrebbero detto, cosa dicono i politici di tutto il mondo, e questo è il ben servito, direi. Still don't know what I was waiting for, and my time was running wild. Dead end streets, and every time I thought I got it made, it seemed the taste was not so sweet. So I turned myself to face me, but I've never caught a glimpse of how the others must see the faker. I'm much too fast to take that test, to change it. Strange changes. I wanna be a richer man. Changes. Turn and face the strange changes. There's gonna have to be a different man. Time may change me, but I can't trace size, but never leave the stream of warm and permanent sand. So the days float through my eyes, but still the days seem the same. And these children that you spit on as they try to change their worlds are immune to your consultations. They're quite aware of what they're going through. Changes. Turn and face the strange changes. Don't tell them to grow up out of it. Changes. Turn and face the strange changes. Where's the shame you've left us up to her next to it? Time may change me, but you can't twist time. Strange changes. Only La via d'uscita da questa stagione politica la vedo sempre più difficile e drammatica. E intanto a casa nostra le Marche rimangono al centro-destra. Vediamo un po', vi do le percentuali. Fratelli d'Italia 27,4%, è il primo partito nelle Marche. Forza Italia 8,6, dov'è il PD? Eccolo qua, PD 22,5, quindi è il secondo, partito. Il Movimento 5 Stelle è giù al 5,1 e AVS 4,2. Quindi nonostante tutto il Fratelli d'Italia continua a essere il primo partito e le Marche rimangono al centro-destra. Le Marche alla vigilia era stato definito l'Ohio dell'Italia, dove praticamente è un test a quelle che potrebbero essere le elezioni politiche. E fra l'altro era forse l'unica regione in cui il risultato era potenzialmente in bilico. Tanto in bilico alla fine non è stato. Il popolo italiano continua a dare fiducia al centrodestra. E vabbè, 6.45, do un'occhiata anche ai quotidiani locali, vediamo un po'.
Jimmy, buon onomastico, ma io pensavo ti chiamassi Giuseppe, non Girolamo. o come hai detto ti chiami, scusa? Sì, ciao. Girolamo, mi sembra vero?
Grazie Alessandro. Oggi è San Girolamo. San Girolamo dottore, non è San Girolamo Savonarola. Ci sono due Girolami. Come se uno non bastasse, ce ne sono due. Va bene, allora vediamo un po'. Buongiorno, in effetti parrebbe impossibile scegliersi volontariamente questi governanti. Cosa ci sfugge? Bella domanda, Carlo. Cosa ci sfugge? Perché la gente continua a volersi fare del male? Allora, vediamo un po'. C'è Davide che dice: sono un chiantigiano immigrato nelle Marche. Ho provato a dare il mio contributo votando nel verso giusto, ma non è bastato. Purtroppo ho scoperto al lavoro che di 20 persone siamo stati in 4 a votare. Gli altri 16, quasi tutti fra i 19 e i 32 anni, dicono che non votano mai. Dove andremo a finire in un mondo di boomers che votano a destra? Bella analisi. È veramente quello che succede. Grazie Davide per questa tua testimonianza, perché ci porti uno spaccato un posto di lavoro dove ci sono giovani, diciamo dai 19 ai 32 anni, e qui la maggior parte di loro, la grande maggior parte di loro, non va a votare, e quindi siamo nelle mani dei boomers che ancora vanno a votare, e come giustamente hai detto, molti votano a destra. Allora vediamo un po', quotidiani locali, Repubblica, politica, siamo vicini alle elezioni anche in Toscana. Sanità, trasporto, lavoro e diritti, scontro a tre per la Toscana che verrà. Allora, ci sono tre brevi dichiarazioni dei candidati. Gianni, potenziare la FIPILI con il pedaggio per i TIR. Tomasi, Toscana strade ancora non esiste. E Bundu, puntare sui treni. Questi sono i tre virgolettati dei tre candidati che sono stati scelti nel sottotitolo della Repubblica a Firenze. Poi vediamo un po', riapre il cantiere della strage ma non per il supermercato, stiamo parlando del quel cantiere di Esselunga via Mariti, dove ricorderete tutti è successa quella strage. Allora vediamo un po', per un anno e mezzo la terra di quel cantiere invaso da sterpaglie tra macerie era stata calpestata solo dagli investigatori, quindi vediamo un po' se succede qualcosa. Ieri mattina per la prima volta camion e operai sono rientrati a lavorare oltre la recinzione, quindi si ripartono i lavori e probabilmente quel supermercato non verrà mai costruito, mi sembra giusto dopo tutto quello che è successo. Maledetti boomers, dice Alberto. Alberto, sì, vabbè. Corriere Fiorentino. Allora, c'è una fotonotizia, c'è un sacco di scatole di cartone, di cui moltissime sono nere, sono cubi di cartoni neri. Sit-in dove c'era il teatro comunale, i cubi neri buttati giù durante la protesta ieri pomeriggio e in corso Italia, quindi questo è stato, vediamo un po' perché è interessante questo che è successo. I cubi che rotolano sotto il cubo nero delle polemiche è il titolo della fotonotizia. E poi sulle note di The Wall dei Pink Floyd, Salviamo Firenze abbatte un muro di cubi neri proprio sotto il contestatissimo cubo nero di Corso Italia. La magistratura sta andando avanti con l'inchiesta, ma la città ha già deciso, questa struttura non va bene. Questo è un virgolettato di Massimo Torelli durante la manifestazione di ieri pomeriggio. La Nazione in prima pagina, primo titolo, anche qui, via Mariti, parte il piano sicurezza, sono cominciati i lavori al cantiere della strage, a metà novembre riapre la strada chiusa da un anno e mezzo. La fotonotizia invece è interessante, perché fa vedere dei cestini addio. I cestini, quelli pubblici, i cestini di strada, chiamiamoli così, e li levano nelle zone del porta a porta. Allora, vediamo cosa dice: cestini addio, contro evasione tari e abbandoni, via i bidoni dalle zone del porta a porta. E non lo so se sia una buona idea, perché chi non paga la tari continuerà a lasciarli da qualche parte questi rifiuti, no? E una delle ragioni del porta a porta era proprio quella di, in qualche modo, di incastrare chi non paga la tari e forzarli a pagarla, ma abbiamo però notato che nei pressi dei cassonetti, ma un po' anche dovunque, chi doveva abbandonare la spazzatura perché non paga la tari continua ad abbandonarla. E uno dei posti dove l'abbandonavano era vicino ai cestini delle cartacce, diciamo, quelli che sono sparsi in città. Ora li vogliono levare e quindi, ma vedremo un po', può darsi funzioni, non lo so. 6:58, lascio la linea al Popolare Network e praticamente ci sentiamo dopo il notiziario di Popolare Network. Rimanete su Controradio.
Controradio, buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6, 98.9.
Buongiorno, le notizie delle 7. Netanyahu ha accettato la proposta di Trump per fermare la guerra a Gaza. Ora è attesa la risposta di Hamas. I due leader hanno detto che se fosse negativa, l'esercito israeliano andrà avanti con la sua operazione militare, che in due anni ha già causato più di 65.000 morti. Il piano prevede tra l'altro il rilascio di tutti gli ostaggi, il disarmo di Hamas e il graduale ritiro di Israele dalla striscia. I paesi arabi dicono: siamo pronti a collaborare. In Ucraina un raid russo ha ucciso un'intera famiglia e i genitori, i loro due bambini, nella regione di Sumi. Il cancelliere tedesco Merz: l'Europa non è più in pace con Mosca. Intanto gli Stati Uniti stanno valutando l'invio a Kiev di missili a lungo raggio per colpire in profondità, in territorio russo. Lo stadio di San Siro sarà abbattuto nella notte. Il Consiglio Comunale di Milano ha approvato la vendita dell'area a Inter e Milan, che vogliono demolire l'impianto per costruirne uno nuovo. 24 i sì, 20 i no, di cui 7 vengono dalla maggioranza. Decisiva l'uscita dall'aula di Forza Italia. Nel dibattito esaminate solo 25 proposte di modifica su 239. Un emendamento del PD ha fatto decadere tutti gli altri, chiudendo la discussione. Le elezioni nelle Marche, Elly Schlein rilancia l'alleanza nazionale di centrosinistra nonostante la sconfitta di Matteo Ricci, battuto nettamente dal presidente uscente di Fratelli d'Italia, Acquaroli. Per il governo un sospiro di sollievo in quella che sembrava la regione più in bilico tra quelle al voto nel corso dell'autunno. Queste altre notizie nel giornale radio delle 7.30. Buon ascolto.
In Giappone, dal 13 al 26 aprile un viaggio straordinario nel paese dove la tradizione millenaria e le tecnologie più recenti si fondono armoniosamente. Visita di Tokyo, Kyoto, Osaka, Hiroshima e molte altre meraviglie del paese del Sol Levante. Giappone, dal 13 al 26 aprile con Jimmy Tranquillo. Posti soggetti a rapido esaurimento. Iscrizioni su controradio.it, rubrica viaggi o banner Giappone.
MITA, Made in Italy Toscany Academy, il primo istituto tecnologico superiore per l'innovazione e le tecnologie applicate alla moda. Grandi opportunità nel mondo del lavoro grazie ad una formazione biennale altamente professionalizzante in settori in continua crescita. MITA, investi nel tuo futuro. Sono aperte le iscrizioni per le selezioni dei nuovi corsi. Info su mitaacademy.it. Con il sostegno del Ministero dell'Istruzione, Regione Toscana Giovani Sì, Fondi PNRR e Fondo Sociale Europeo. Controradio.
Oggi è martedì 30 settembre, l'ultimo giorno di settembre, ed è San Girolamo, dottore della Chiesa, celebre per la traduzione della Bibbia in latino, è considerato uno dei padri della Chiesa. E oggi è il mio onomastico. Grazie per gli auguri che già me ne avete fatti tanti, va bene così, non me ne fate altri. Ringrazio in anticipo. Proverbio del giorno: pioggia in settembre poco acquista e nulla rende. Quindi la pioggia a settembre non ha molta utilità per il raccolto, perché è tardiva, arriva troppo tardi. Penso voglia dire questo. L'aforismo del giorno è di Groucho Marx. Oi oi. Vediamo un po'. La politica è l'arte di cercare problemi, trovarli dappertutto, diagnosticarli erroneamente e applicare i rimedi sbagliati. Siamo rovinati. Un tantino negativo. Ve lo ripeto per i vostri commenti al 342-8104-111. La politica è l'arte di cercare problemi, trovarli dappertutto, diagnosticarli erroneamente ed applicare i rimedi sbagliati. Ma se è così siamo rovinati. È così? 342-8104-111, il nostro numero di telefono WhatsApp.
Summer has come and passed. The innocent can never last. Wake me up when September ends. Like my father's come to pass. 7 years has gone so fast. September ends.
becoming who we are. As my memory rests, but never forgets what I lost. Wake me up when September ends.
Scusate, bisognerà svegliarlo, settembre è finito settembre, oggi è l'ultimo giorno. Buongiorno Matteo Rossi dell'AMMA.
Buongiorno a tutti.
Mamma mia, c'è un'alta pressione che è praticamente su tutta l'Europa, fino a su alla Scandinavia. Matteo Rossi, che cosa raccontiamo oggi ai nostri ascoltatori?
Ma sembra abbastanza confermato questo transito domani di un nucleo più fresco che porterà appunto un abbassamento delle temperature, anche qualche pioggia in Appennino sulle zone meridionali della regione, quindi province di Siena, Arezzo in particolare, su Montamiata. Da noi a Firenze è più difficile che piova, però arriva un pochino più di freddo anche con del vento da nord-est, quindi credo si farà anche più sentire.
Già oggi stamattina è abbastanza freschino, al mattino presto.
Sì, oggi è freschino la mattina perché sono calate di notte per l'irraggiamento notturno, però nel corso della giornata sarà un po' come ieri, magari si raggiungono anche 25 gradi, 24, 23,
quindi c'è più di 10 gradi di escursione termica, quindi forse questa è la caratteristica del periodo. Continuerà così o no?
No, appunto, domani cala proprio, cioè domani
anche la massima, anche le massime.
Cala l'escursione termica perché calano le massime di 6 gradi, insomma si va sotto i 20 gradi, 18, 20 gradi, e le minime poi giovedì si alzano perché c'è vento, per cui ecco, cambia un po' tutto il regime termico. Però il tempo poi migliora rapidamente fra giovedì e sabato, per cui cielo sarà in prevalenza sereno, poco nuvoloso, più fresco, però poi ecco nel fine settimana, domenica probabilmente c'è il transito, una nuova perturbazione, ma questo
siamo ancora lontanissimi, quindi la previsione è che le perturbazioni riescano a passare attraverso quest'area di alta pressione, praticamente si dovrebbe andare a esaurire nella prossima settimana. Questa è la previsione generale, Matteo? Oh no.
Sì, allora rispetto a quello che si vedeva per esempio domenica, questa alta pressione tende un po' a indebolirsi e lascia passare un po' di perturbazioni la settimana prossima.
La settimana prossima. Quindi questa settimana viene confermata di bel tempo con qualche piccola.
Fino a sabato, sì, a parte domani, e comunque c'è questo fatto, questa novità che calano le temperature.
Arriva la goccia fredda, è la goccia fredda, quella che chiamano. La goccia fredda dell'est, sembra un bel titolo di un libro. O di un film. Ebbene, grazie Matteo Rossi dell'AMA, ci sentiamo domani mattina, buona giornata,
grazie,
buon lavoro.
Grazie a te, a domani.
It's a wonderful world. Mm-hmm. Allora, vediamo un po', commenti come al solito vari, mentre andava il Lamma. Questo è di Nicola. Nicola, sono un marchigiano trapiantato a Lucca. Che amarissima delusione, una regione che è diventata ormai un fanalino di coda per riforme e diritti. Vedi la disorganizzazione durante l'emergenza maltempo, l'altissima percentuale di obiettori di coscienza negli ospedali, è sempre più difficile ricorrere all'aborto. Partecipate e amici del governatore che vincono bandi assurdi, manifestazioni di estrema destra sempre più frequenti e tollerate. Questo era il commento amaro di Nicola Anconetano a Lucca ai risultati delle elezioni nelle Marche. Poi ringrazio Elga per gli auguri. E poi i cestini, questo c'è qualche commento, sicché vado ad aprire l'articolo della Nazione, la rivoluzione dei cestini. I cestini delle cartacce, quelli che nel centro, via dalle zone del porta a porta contro evasione, tari e abbandoni. Allora, quindi questo provvedimento di levare i cestini e di spostarli in aree più trafficate, davanti alle scuole, le fermate degli autobus, sarebbe un provvedimento per riuscire a convincere chi non paga la tari a pagarla e quindi a far diminuire gli abbandoni. si punta a introdurre bidoni non più aperti ma dotati di fessure dove inserire solo piccoli rifiuti. Ecco, su questo intento bastano già le foto che la Nazione pubblica dei cestini, in cui si vede chiaramente che le feritorie potrebbero essere minuscole, e non importa, perché tanto i sacchi e gli abbandoni vengono fatti all'esterno del cestino, quindi non importa quanto sottile sia la fessura per buttare la roba, tanto la gente lascia il sacco dell'altezza proprio tutto intorno ai cestini. E qui invece sono ben due foto che descrivono rifiuti abbandonati in pieno centro storico. Quindi non mi sembra una buona soluzione, cioè, non è che è colpa dei cestini se ci sono gli abbandoni, quindi levare i cestini secondo me non risolve il problema. Ma vedremo poi, chissà, forse qualcuno cambierà abitudini. Vediamo un po' i vostri sacchetti. Allora, buongiorno, questo è Moreno. Togliere i cestini non serve, lasceranno i sacchetti agli angoli delle strade. Con i cestini, almeno quando li vanno a svuotare, tolgono anche i sacchetti. Mi sembra un bellissimo commento. Poi vediamo un po', diciamo che così dovrebbe essere, ma l'impressione è che danno i più. No, questo è l'ultimo commento di una serie. Più che altro, a mio avviso, più che altro uno che non è residente si trova da quelle parti dove la butta la nettezza, e questo è un problema non solo di Firenze ma anche d'estate di tutte le città turistiche, le città sulla costa. Molte delle nostre strade, quelle che una volta si chiamavano le provinciali, sono i bordi sono praticamente una discarica, perché naturalmente con l'afflusso dei turisti durante l'estate non è che i turisti si informano quando e come buttare la nettezza. Prima di partire la mollano sul ciglio della strada. Va bene, allora servirebbe una fessura nei cassonetti come in altre regioni, altrimenti con la chiavetta. Sono d'accordo, è inutile secondo me forzare la mano. Chi ha deciso, chi non vuole o non può pagare la Tari continuerà a fare quello che fa, e quindi forse sarebbe meglio provvedere una soluzione per lasciare questo tipo di rifiuti, questi rifiuti che non possono essere buttati nei cassonetti con la chiave, perché c'è gente che non ce l'ha, perché non paga la Tari. Allora, buongiorno, si appiccica sempre la responsabilità all'ultimo della strada, ma passassero degli spazzini regolarmente. Questo è, vedo che questo è un tema che vi abbandono. Sono le 7:20, l'ho messo all'inizio di settembre, lo metto alla fine di settembre, come spesso faccio, anzi come faccio quasi ogni anno.
Quante gocce di rugiada intorno a me, cerco il sole ma non c'è, dorme ancora la campagna, forse no, è sveglia, mi guarda, non so. Già l'odore della terra, odor di grano, sale adagio verso me. E la vita nel mio petto batte piano, respiro la nebbia, penso a te. Quanto verde tutto intorno, ancor più in là, sembra quasi un mare l'erba. È leggero il mio pensiero, vola e va, ho quasi paura che si perda.
già fuggito. Respiro la nebbia, penso a te.
Pezzo così emozionante come impressioni di settembre. Buongiorno a tutti dal falegname.
Falegname, grazie a te falegname. Abbiamo celebrato settembre che se ne va. Oggi è il 30 settembre, appunto. Mamma mia, lungo commento, vediamo un po' se riusciamo. Siamo in chiusura. Allora, io i cassonetti con la chiave non li ho mai capiti. Per ammortizzare chi non paga la Tari si è speso la paga di personaggi che l'hanno pensata messa in atto. Quanta gente priva di reale residenza? Mica solo senza tetto, gli affittuari senza contratto, studenti di passaggio, turisti di poche ore. Ci vorrebbe che esistesse tutti accettabilmente con casa e lavoro, un po' di educazione civica che proprio manca, innata non ce l'hai. Lungo commento, più brevi, comunque abbiamo capito il senso. Grazie Patrizia. Potremmo dire le ultime impressioni di settembre, dato che è il 30. Carlo, l'ho messa apposta. Anche la versione dei Marlene Kunz non è male, comunque. Tanto amore per la PFM. 7:25, ultimo brano, poi arriva il notiziario popolare network, quello lungo. Ci sentiamo subito dopo per il blurb.